Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Non è una novità che si parli di estrema destra in America. La storia degli Stati Uniti, soprattutto nel Novecento, si è intrecciata più di una volta alle azioni di gruppi e movimenti apertamente razzisti, antisemiti e neonazisti, che con una certa regolarità, a distanza di 10, 15, 20 anni, passano dall'essere una presenza seminascosta, irrilevante, marginale rispetto alle grandi storie della politica americana, a scoprirsi improvvisamente di nuovo protagonisti di grandi agitazioni e fatti che cambiano l'America. È un ciclo. È già successo e succederà ancora, a prescindere da Charlottesville. Ma Charlottesville è stato un punto di svolta.
Questo è Da Costa a Costa. La politica, la società, il costume. Continua il viaggio nell'America di Donald Trump. Un podcast di Francesco Costa, prodotto da Piano P e realizzato con il contributo di Barracuda Shoes, calzolai dal 1896. Scopri la nuova collezione Barracuda su www.fabiboutique.com.
Anche in Europa abbiamo una certa dimestichezza con partiti e movimenti di estrema destra. Anzi, si potrebbe dire che ne abbiamo di più degli americani, vista la storia del Novecento e visto come in questi anni, in diversi paesi europei, l'estrema destra abbia guadagnato molto terreno dal punto di vista elettorale. Qualcuno potrebbe notare che in America comunque non c'è mai stato un regime fascista, per capirci. Né un partito di estrema destra è arrivato al governo, come è successo in Ungheria, o ci è andato vicino, come è successo di recente in Francia e nei Paesi Bassi. Ma nella storia degli Stati Uniti c'è qualcosa in più. Qualcosa che noi non abbiamo avuto in queste dimensioni, le cui conseguenze umane, politiche e culturali ancora condizionano la vita quotidiana. Parlo della schiavitù, naturalmente, e poi della sistematica segregazione delle persone su base etnica e razziale.
Amazing grace, how sweet the sound.
Questo è il punto da cui partire per capire di cosa parliamo quando parliamo di estrema destra e razzismo negli Stati Uniti. Per più di un secolo la schiavitù dei neri nei confronti dei bianchi è stata istituzionalizzata negli Stati Uniti e si è arrivati alla fine della schiavitù soltanto combattendo una sanguinosa guerra civile. Come sapete, mi piace prenderla larga, o meglio, mi piace approfittare di questo nostro appuntamento del sabato per cercare di mettere i fatti dell'attualità in un contesto più ampio, perché penso che sia l'unico modo per capire davvero quello che succede. Partiamo da qui allora.
Signor colonnello, signore, metà dei miei sono morti, l'altra metà feriti. Il fianco sinistro non c'è.
Come stiamo a munizioni?
Quasi esaurite.
Signore, siamo a corto. Abbiamo finito le munizioni. I miei non ne hanno più.
Signore, come si fa per le munizioni?
Signore, alcuni dei miei li hanno dovuto raccogliere.
Dobbiamo ritirarci.
No, non possiamo farlo.
Non resisteremo a un altro attacco e voi lo sapete.
Se non teniamo, i ribelli prenderanno l'intero esercito alle spalle.
Signore, arrivano di nuovo.
C'era un tema persino più grande e profondo della schiavitù che nell'Ottocento portò alla guerra di secessione. Quanta autonomia dovessero avere gli stati dell'Unione. Gli stati del sud volevano essere il più autonomi possibile su qualsiasi cosa, per questo si chiamavano confederati, mentre gli stati del nord volevano che su alcune questioni fondamentali ci fossero delle leggi che valessero per tutti, e per questo si chiamavano unionisti. La schiavitù, in questo senso, era per tutti la questione più grande e importante, ma era esemplare di tutte le altre, dalle tasse alle scuole. Siamo nella seconda metà dell'Ottocento e all'epoca la schiavitù negli stati del nord già non esisteva più. Quelli del sud però ce l'avevano, volevano tenersela e soprattutto non volevano che qualcuno a Washington la rendesse illegale o incostituzionale, senza il loro consenso. Il presidente in quel momento era Abraham Lincoln, che era un repubblicano, ma non pensate ai repubblicani dei nostri giorni. Il Partito Repubblicano era unionista ed era stato fondato proprio da un gruppo di attivisti contro la schiavitù. Lincoln era un moderato, era contrario alla schiavitù, ma non voleva costringere gli stati del sud ad abolirla. Nonostante questo, gli stati del sud sapevano quali fossero le idee di Lincoln. Sapevano che era stato eletto praticamente quasi solo con i voti del nord e sapevano che in generale negli stati del nord stavano diventando sempre più popolari le posizioni abolizioniste. Quindi, dopo l'insediamento di Lincoln, 7 stati schiavisti del sud dichiararono secessione. Poi diventarono 11 e cominciò la guerra civile. I sudisti combattevano per preservare la schiavitù e la loro autonomia. I nordisti invece combattevano per evitare la secessione. Lo stesso Lincoln disse più volte che quella era la priorità, non la schiavitù, almeno all'inizio. La battaglia decisiva della guerra si combatté 2 anni e mezzo dopo il suo inizio a Gettysburg, una piccola città della Pennsylvania. Fu una battaglia molto sanguinosa. Morirono 8.000 persone in 3 giorni e vinse l'esercito del Nord. La guerra da quel momento cambiò completamente i suoi equilibri. Da allora il Sud non riuscì più ad attaccare il Nord. Si sarebbe combattuto ancora, ma a quel punto era chiaro chi avrebbe vinto alla fine. I consiglieri di Lincoln gli suggerirono di approfittare di quel momento e di quella posizione di forza, andare dagli stati del Sud e proporre loro un accordo. Lincoln fece allora la cosa per cui ancora oggi è ricordato come uno dei più grandi presidenti degli Stati Uniti, se non il più grande. Spostò l'obiettivo della guerra, alzò l'asticella. Lo fece con uno dei discorsi politici più importanti e famosi di tutti i tempi, che andò a pronunciare proprio a Gettysburg 4 mesi e mezzo dopo la battaglia. Oggi lo ricordiamo infatti proprio come il discorso di Gettysburg.
67 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation.
Or sono 16 lustri e 7 anni che i nostri avi costruirono su questo continente una nuova nazione, concepita nella libertà e votata al principio che tutti gli uomini sono stati creati uguali. Oggi siamo impegnati in una grande guerra civile, la quale proverà se quella nazione o ogni altra nazione così concepita e così votata possa perdurare a lungo. Oggi siamo raccolti su un grande campo di battaglia di quella guerra. Siamo venuti a destinare una parte di quel campo al luogo di ultimo riposo per coloro che qui dettero la vita perché quella nazione potesse vivere. È del tutto giusto e appropriato. Ma in un senso più ampio, noi non possiamo inaugurare, noi non possiamo consacrare, noi non possiamo santificare questo suolo. Lo hanno consacrato, ben al di là del nostro piccolo potere di aggiungere o portar via alcunché, gli uomini coraggiosi, vivi e morti, che qui combatterono. Il mondo noterà appena, né a lungo ricorderà ciò che qui diciamo, ma mai potrà dimenticare ciò che essi qui fecero. Sta a noi viventi, piuttosto, il votarci qui al lavoro incompiuto, finora così nobilmente portato avanti da coloro che qui combatterono. Sta piuttosto a noi il votarci qui al grande compito che ci è dinanzi, che da questi morti onorati ci venga un'accresciuta devozione a quella causa per la quale essi diedero della devozione l'ultima piena misura. Che noi qui solennemente si prometta che questi morti non sono morti invano, che questa nazione, guidata da Dio, abbia una rinascita di libertà e che l'idea di un governo del popolo, dal popolo, per il popolo, non abbia a perire dalla terra.
And that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
Con questo discorso molto breve, con un obiettivo molto preciso, Lincoln cambiò la storia degli Stati Uniti. Ne parliamo dopo una piccola pausa.
Dal 1896, Barracuda realizza calzature che racchiudono la massima essenza italiana, con un carattere internazionale. Creatività d'avanguardia e innovazione sono ciò che distingue le collezioni uomo e donna. Stile, contemporaneità, sofisticatezza, insieme alla costante ricerca di ispirazioni, fanno sì che Barracuda sia sempre in linea con le tendenze moda più attuali e sviluppi calzature dall'identità elegante e moderna. Scopri la nuova collezione su www.fabiboutique.com.
Il discorso di Gettysburg comincia così. Or sono 16 lustri e 7 anni che i nostri avi costruirono su questo continente una nuova nazione. 16 lustri e 7 anni sono 87 anni. Lincoln qui fa riferimento alla dichiarazione di indipendenza del 1776. Non è una cosa scontata, perché Lincoln difendeva l'Unione e il testo che ratificava l'Unione tra gli Stati americani non era la dichiarazione di indipendenza, era la Costituzione, la legge suprema del paese. Il punto però è che la dichiarazione di indipendenza parla del fatto che gli esseri umani sono stati creati uguali e Lincoln a Gettysburg decide che quello è l'atto fondativo vero degli Stati Uniti, non la Costituzione. Questa è la ragione per cui ancora adesso i gruppi di estrema destra, i Tea Party, sono ossessionati dalla Costituzione, perché vedono nella Costituzione lo strumento che gli garantisce o gli dovrebbe garantire legalmente il diritto all'autonomia, mentre la dichiarazione di indipendenza sta a cuore soprattutto ai movimenti di sinistra, perché dice che prima ancora dell'autonomia viene il fatto che tutte le persone sono uguali. Poi Lincoln dice un'altra cosa. Dice che le persone morte in quella battaglia non sono morte per una questione burocratica o costituzionale e che il modo migliore per onorarle è rifondare gli Stati Uniti. Lui parla di una rinascita di libertà su nuove premesse, formando un governo del popolo, dal popolo, per il popolo. L'obiettivo non è più soltanto vincere la guerra, dice Lincoln, non è più soltanto nemmeno evitare la secessione. L'obiettivo è rifondare gli Stati Uniti sulla base di nuove premesse fedeli alla dichiarazione di indipendenza e che quindi non potessero prescindere dall'uguaglianza di tutte le persone davanti alla legge. Quindi nel 1865, a gennaio, Lincoln avvia le pratiche legislative per approvare un emendamento alla Costituzione che abolisca per sempre la schiavitù in tutti gli Stati Uniti. Ad aprile dello stesso anno finisce ufficialmente la guerra con la resa dei sudisti. Soltanto 5 giorni dopo, Lincoln viene ucciso.
Apologizing old man trap? Sic semper tyrannis! The South shall be free!
Alla fine dell'anno l'emendamento costituzionale viene approvato dal Congresso e la schiavitù in America viene resa illegale. Come avete capito quindi, gli stati del Sud l'abolizione della schiavitù non l'hanno ottenuta, non l'hanno nemmeno voluta, l'hanno subita. Pensate che alcuni stati non ratificarono nemmeno subito quell'emendamento costituzionale. Il Mississippi lo ha fatto soltanto nel 2013. La faccenda quindi era tutt'altro che finita. Per quasi un secolo, ma soprattutto nei primi vent'anni del Novecento, in diversi stati del sud dell'America furono approvate le cosiddette leggi Jim Crow, le leggi che istituivano la segregazione razziale di tutti i servizi pubblici. Negli uffici, nelle scuole, nelle università, persino negli autobus, ci sarebbero stati una zona per i bianchi e una, molto peggiore, per i neri. La segregazione fu istituzionalizzata e arrivò ovunque, anche in tutti gli ambienti culturali, per esempio. E arrivò tra l'altro a cambiare la forma delle città. Si racconta infatti che in diverse città americane si decise di costruire ponti e cavalcavia che fossero alti abbastanza da farci passare le macchine, ma non gli autobus, così che i neri, che si muovevano prevalentemente in autobus, non potessero nemmeno passarci, figuriamoci pensare di andarci ad abitare. Qui c'è una cosa importante da sapere. La maggior parte delle statue di cui si è parlato molto in questi giorni, i monumenti ai generali dell'esercito sudista della guerra di secessione, furono costruiti nel corso di due momenti nella storia degli Stati Uniti. Il primo è proprio quello di cui abbiamo appena parlato, il periodo delle leggi Jim Crow, che peraltro fu anche il periodo in cui partì la cosiddetta seconda ondata del Ku Klux Klan, che si era formato dopo la guerra di secessione. Il secondo periodo, in cui furono erette più statue per i generali sudisti, coincide con gli anni 50 e 60 del Novecento, cioè il momento in cui il movimento dei diritti civili, guidato da leader come Martin Luther King e John Lewis, comincia a protestare in modo sistematico, a marciare, ad adottare pratiche non violente per chiedere la fine della segregazione razziale. dopo decenni di proteste, di marce, di feriti e di morti ammazzati, di sentenze dei tribunali, di libri, di articoli di giornale e di assemblee, quell'obiettivo fu raggiunto con l'approvazione della legge sui diritti civili del 64, firmata da Lyndon Johnson. Ma anche quello fu un risultato che gli stati del Sud subirono, e infatti reagirono rallentando moltissimo l'applicazione di quella legge, ostacolandola in tutti i modi ed ergendo ancora più statue ai generali sudisti. Avete capito dove voglio arrivare? Quei monumenti non sono monumenti che ricordano episodi storici di un lontano passato. Quei monumenti sono di fatto monumenti al razzismo e alla supremazia dei bianchi, eretti in risposta alle leggi che volevano realizzare concretamente l'uguaglianza di tutte le persone davanti alla legge. Non è un caso, tra l'altro, che queste statue siano presentissime non solo nelle piazze o nelle strade, ma soprattutto nei tribunali, negli uffici pubblici, nei parlamenti locali, nelle università, così come non è un caso che abbiano dato alle scuole i nomi dei generali sudisti. Era un modo per dire: guardate che qui comandiamo ancora noi. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Poi per fortuna c'è il tempo che passa, ci sono le generazioni che cambiano, ci sono i costumi e le culture che si modificano. Oggi anche nel sud degli Stati Uniti non c'è uno stato che metterebbe in discussione davvero le conquiste ottenute dal genere umano con l'abolizione della schiavitù e la fine della segregazione. Permangono però, soprattutto in certe zone, in certe comunità, diverse cose che evidentemente hanno le loro radici negli scontri di decenni o di secoli fa. Un razzismo a volte strisciante e a volte esplicito sui posti di lavoro, nelle scuole, nelle università. Una distribuzione molto diseguale delle opportunità e quindi anche del reddito tra bianchi e neri. Un altissimo tasso di incarcerazioni tra i neri anche per reati minori o non violenti. L'atteggiamento repressivo della polizia e il suo sproporzionato uso della violenza contro i neri. In generale l'idea che con molti rimescolamenti, con moltissime eccezioni, in molti posti del sud degli Stati Uniti essere nero voglia dire ancora essere un cittadino di serie B. Sia chiaro, chi difende lo status quo oggi, anche nel sud degli Stati Uniti, combatte secondo me una battaglia di retroguardia, nuota controcorrente. La storia non si misura sugli scossoni di un'elezione o di qualche anno, e se ci sforziamo di alzare lo sguardo e guardare l'evoluzione delle cose nel medio e nel lungo periodo, è evidente che con tutti gli inciampi del caso, le cose stanno andando in un'altra direzione. Qui però entrano in gioco due altri aspetti. Il primo è che chi sta perdendo questa battaglia legale e culturale, cioè i razzisti o in generale chi vede questi cambiamenti e non li apprezza, ne è consapevole e infatti ha trovato dei modi nuovi e molto precisi per definire questo fastidio. Lo chiama fastidio per il politicamente corretto. Guardate che quando gli americani parlano di fastidio per il politicamente corretto, non ce l'hanno con quelle formule ampollose e artificiose per cui bisogna dire operatore ecologico e non spazzino. Ce l'hanno, almeno molti di loro, col fatto che non si possa più dire negro. Ce l'hanno col fatto che non è più legale discriminare qualcuno su base etnica o su base religiosa. Questa non è solo una mia ipotesi. Quando sono stato a Cleveland la scorsa estate a seguire la convention dei repubblicani, ho visto che nessun oratore rinunciava a farsi applaudire proclamando di essere contrario al politicamente corretto. C'è un momento illuminante in questo senso, una cosa accaduta durante un dibattito delle primarie repubblicane dello scorso anno. A un certo punto, una giornalista di Fox News chiede conto a Trump della sua promessa di impedire l'ingresso nel paese a tutti i musulmani, proprio su base religiosa. Ascoltate bene cosa dice Trump quando risponde.
Your comments about banning Muslims from entering the country created a firestorm. According to Facebook, it was the most talked about moment online of your entire campaign, with more than 10 million people talking about the issue. Is there anything you've heard that makes you want to rethink this position?
No. No. Look. We have to stop with political correctness. We have to get down to creating a country that's not going to have the kind of problems that we've had with people flying planes into the World Trade Centers, with the with the shootings in California, with all the problems all over the world. I just left Indonesia, bomb, 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 bomb. We have to find out what's going on.
Non prova nemmeno a spiegare perché quella norma sarebbe giusta, ma dice che va approvata perché bisogna smetterla con il politicamente corretto. Come se l'unica ragione per considerare sbagliato quel provvedimento fosse il politicamente corretto, o meglio, come se il politicamente corretto fosse diventato un grande ombrello, un'etichetta da utilizzare a piacimento per difendere le proprie idee discriminatorie e razziste. Il secondo aspetto nuovo rispetto al passato è che oggi queste persone hanno un obiettivo persino più semplice degli afroamericani, gli immigrati. Ovviamente anche negli anni 60 gli immigrati erano visti malissimo, ci sono tante storie sugli italiani e gli europei maltrattati e discriminati nel corso del Novecento, ma oggi gli immigrati che arrivano dal Messico e quelli musulmani sono il principale obiettivo della nuova destra americana, insieme ovviamente ai neri e agli ebrei. C'è una scena di un film che si chiama American History X e racconta la storia di violenza e di redenzione di un suprematista bianco. Il film è uscito nel 1999, quasi 20 anni fa, eppure le scene con i discorsi dei neonazisti contro gli immigrati sono incredibilmente attuali, non solo per gli americani, ma anche per noi italiani.
Allora, ascoltate, dobbiamo aprire bene gli occhi. Ci sono più di 2 milioni di immigrati clandestini che dormono sulla nostra terra stanotte. Questo Stato ha speso 3 miliardi di dollari l'anno scorso per l'assistenza a persone che non hanno il diritto di stare in America, 3 miliardi di dollari. 400 milioni di dollari solo per tenere in cella quella massa di porci criminali che sono in questo paese solo perché all'immigrazione hanno deciso che non vale la pena fare delle discriminazioni tra i carcerati. A chi gliene frega? Al nostro governo non gliene frega. La polizia di frontiera è una barzelletta. Perciò chi rimane sorpreso se a sud del confine ridono di noi e delle nostre leggi? Già! Ogni notte migliaia di questi parassiti si riversano oltre il confine come se andassero alla fiera della cuccagna! Non ridete! Non c'è proprio niente da ridere, qui si tratta della vostra vita e della mia! Di onesti lavoratori americani che oggi vengono ignorati e trattati di merda perché il loro governo si preoccupa più dei diritti costituzionali di un gruppo di persone che non hanno la cittadinanza! Sulla Statua della Libertà leggi: date a me gli stanchi, gli affamati, i poveri. Beh, sono gli americani a essere stanchi, affamati e poveri, e finché non ti prendi cura di noi, chiudi quel cazzo di libro! Perché stiamo perdendo. Stiamo perdendo il diritto di costruirci un destino. Stiamo perdendo la libertà per permettere a degli stranieri di venire qui e spellare il nostro paese. E non è una cosa che sta succedendo a miglia da noi, non è che sta capitando in posti dei quali non possiamo occuparci, sta capitando proprio qui, nel nostro quartiere, nel palazzo che è di fronte a noi.
Questo discorso fa venire fuori un altro tratto peculiare e non scontato della propaganda americana di estrema destra: il vittimismo. I neonazisti americani e quelli che anche senza essere neonazisti sono sensibili a questo tipo di argomenti non sono e soprattutto non si descrivono come forti, vincenti, imbattibili, inscalfibili. Si descrivono volutamente come sconfitti dalla storia, come vittime, come discriminati. I cori che abbiamo sentito all'inizio di questa puntata dicevano: gli ebrei non ci sostituiranno. Gli argomenti contro gli immigrati che sentiamo dall'estrema destra americana e non solo dicono che sarebbe in corso una sostituzione etnica, che i bianchi rischiano addirittura l'estinzione. Ovviamente sono tesi che non hanno nessun riscontro nella realtà. La lotta alle diseguaglianze tra bianchi e neri procede, ma molto a rilento, e in ogni caso non porterà di certo all'estinzione dei bianchi. L'avanzata del progresso, però, ha convinto queste persone di essere i deboli in questa situazione. E in questo ha giocato anche l'elezione per 2 volte consecutive di un uomo nero, Barack Obama, alla presidenza degli Stati Uniti d'America. A questo punto facciamo entrare davvero in scena l'ultimo personaggio di questa storia, Donald Trump. Ne parliamo tra poco.
Ci sono 3 Milano negli Stati Uniti. Quella nel Michigan ha un circuito perfetto per il drag racing, se cerchi il brivido della velocità. Se ci stai facendo un pensierino, c'è solo una compagnia aerea, American Airlines. Ti offriamo voli diretti verso New York e Miami e da lì verso 240 destinazioni negli Stati Uniti. Da dove si parte? Da Milano. Quella in Italia, naturalmente. Prenota subito il tuo volo su aa.com.
Non Non è un caso se di tutti i temi con cui poteva decidere di lanciare la propria carriera politica, Donald Trump qualche anno fa abbia deciso di farlo, accusando Barack Obama di non essere nato negli Stati Uniti. Decidere senza nessuna prova di sostenere che il primo e unico presidente nero degli Stati Uniti non può essere nato in America e anzi deve essere nato in Africa non è una semplice teoria del complotto, non è un'accusa infondata qualsiasi. È un'accusa che si richiama direttamente all'idea che un nero non sia un vero americano e per questo è stata considerata credibile e seducente, soprattutto dalle persone più sensibili alle idee di cui abbiamo parlato fin qui. Trump lo sapeva, ovviamente, perché non è uno scemo. E infatti pensate a un'altra cosa, lo slogan elettorale di Trump.
We will make America great again.
Rendiamo l'America grande di nuovo. Perché di nuovo? Questo slogan non è il Make America Great di Ronald Reagan, ma ha una sfumatura in più, perché con quel di nuovo sembra fare riferimento a una qualche età dell'oro, a un momento di un passato non meglio definito in cui l'America sì era grande. Ma qual è di preciso quel momento? Alcuni dei suoi hanno parlato vagamente dell'era di Reagan, ma Trump non lo ha mai specificato davvero. E a giudicare dalle cose che dice Trump, quel momento è soprattutto il momento in cui le cose per certi americani erano più semplici. Avresti lavorato in una sola azienda per tutta la vita, il tuo quartiere sarebbe stato abitato solo da bianchi, saresti stato sempre e comunque in qualche misura privilegiato rispetto a chi aveva la faccia di un colore diverso dalla tua. Durante la campagna elettorale, poi, Trump ha aggiunto un'altra cosa alla nostalgia. La violenza verbale. Più e più volte, durante i suoi comizi, Trump ha apertamente incitato alla violenza contro i contestatori, aggiungendo un'altra cosa, aggiungendo letteralmente la nostalgia per i tempi in cui i contestatori si potevano picchiare a sangue senza conseguenze. La nostalgia per i tempi in cui i contestatori venivano messi sulle barelle. Ascoltatelo.
You know what I hate? We're not allowed to punch back anymore. I love the old days. You know what they used to do to guys like that when they were in a place like this? They'd be carried out on a stretcher. And he's walking out, and we're not allowed, you know, the guards are very gentle with him. He's walking out like big high fives, smiling, laughing, like to punch him in the face, I'll tell you.
Forse direte, vabbè, eravamo in campagna elettorale, è normale che i toni fossero un po' accesi. In realtà no, non è normale per niente, ma soprattutto non era solo la campagna elettorale. Pensate che soltanto un mese fa, da presidente, nonostante l'enorme problema che va avanti da anni della violenza usata dalla polizia contro i neri, Trump ha invitato i poliziotti a non essere troppo gentili con le persone che arrestano, che tanto se si fanno male non importa. Persino i sindacati della polizia si sono dissociati da queste parole di Trump.
And when you see these thugs being thrown into the back of a paddy wagon, you just see them thrown in, rough. I said, please don't be too nice. Like when you guys put somebody in the car and you're protecting their head, you know, the way you put their hand over. Like, don't hit their head and they've just killed somebody, don't hit their head. I said, you can take the hand away, okay?
Quello che voglio dire è che Trump è il primo politico di successo da almeno due generazioni, per non dire ovviamente il primo presidente, che in America ha costruito almeno parte delle sue fortune politiche sul continuo ammiccamento a sentimenti che un tempo erano confinati nell'estrema destra. E così facendo li ha sdoganati e amplificati, rendendo popolari e mainstream argomenti che un tempo non troppo lontano da questo erano considerati impronunciabili. Il discorso di Charlottesville, con cui ha equiparato i movimenti neonazisti con i contestatori antifascisti, è il punto più alto, o più basso, se volete, di questo tipo di retorica. Perché nell'America moderna nessuno, da un pulpito così importante, aveva sdoganato i suprematisti bianchi. Anche questo non lo dico soltanto io, ma moltissimi esperti e attivisti americani, e anche molte persone normali. Per esempio Derek Black, un ex nazionalista bianco, che è stato intervistato da The Daily, il podcast del New York Times.
I think Tuesday was the most important moment in the history of the modern white nationalist movement. Possible to say what will happen in the future, like maybe nothing. But if you were on the fence about whether you should get involved in this stuff or not, the president's okay is the biggest thing that's ever happened. And so I don't want to be alarmist and say, oh, this is a movement that's going to take over the world. But it's more precarious now than any point in my life on whether this thing as a movement and as a dangerous ideology grows, because we don't seem to be as clear as we once were that we have to keep this suppressed, that we cannot let this be who we are.
Derek Black è il figlio di un importantissimo leader neonazista americano e ha fatto parte per tanti anni di questi gruppi prima di rinsavire. In questa intervista dice che il discorso di Trump dopo Charlottesville è stato addirittura il momento più importante nella storia del suprematismo bianco americano. Il presidente degli Stati Uniti li ha equiparati agli antifascisti e ha detto che sulle statue, in fondo, hanno ragione i suprematisti bianchi, di fatto sdoganando gli argomenti dei neonazisti e di fatto autorizzando i tantissimi americani che magari sono un po' razzisti o forse solo arrabbiati o forse solo molto conservatori a sposare in pieno quella causa. Trump ha unito la sua durezza sull'immigrazione, le sue allusioni razziste e complottiste, i suoi toni apertamente violenti, le sue proposte economiche, nazionaliste e protezioniste, a questa posizione come minimo indulgente e comprensiva sull'estrema destra statunitense. Ci ha avvolto attorno una retorica nostalgica apparentemente innocua e così ha attirato e soprattutto ha unito elettori anche molto diversi tra loro, accomunati soprattutto dal fatto di essere bianchi e molto arrabbiati. L'intensità della presenza dell'estrema destra nella politica americana è sempre andata a cicli. Ogni tanto sembra sparire e ogni tanto riemerge. Il motivo per cui oggi siamo evidentemente nella fase della riemersione ha a che fare non solo, ma anche con la capacità di Trump di saldare e sdoganare sentimenti intolleranti che fanno parte della storia degli Stati Uniti, delle sue radici, addirittura fin dai tempi della guerra civile, con altri più contemporanei e tristemente moderni, come il complottismo o la violenza verbale e il sessismo dei troll su internet. È una storia che comincia da lontanissimo questa, da molto prima che Trump nascesse, figuriamoci della sua candidatura. Ma la sua candidatura e la sua vittoria hanno creato nuovi spazi per idee e movimenti che oggi trovano patrocinio addirittura dentro la Casa Bianca. E questo è preoccupante, perché non ha precedenti negli ultimi 60 anni. Non sappiamo davvero cosa può succedere. Vi racconto un'ultima cosa prima di salutarvi. Se siete degli ascoltatori di questo podcast da un po' di tempo, sapete che la sofferenza dei bianchi in certi posti d'America è vera, è reale. Non ha a che fare con i neri, naturalmente, e nemmeno con gli immigrati, ma soprattutto con l'impoverimento di intere regioni e la crisi di grandi settori industriali che un tempo erano in grado di garantire ricchezza e prosperità, e oggi non lo sono più. Nei mesi scorsi vi ho raccontato quello che è successo in Michigan negli ultimi 30 anni, per esempio, e in generale negli stati del Midwest che hanno sofferto più degli altri le conseguenze della crisi economica. C'è una cosa però che è bene tenere presente. Nonostante tutto questo, e nonostante il vittimismo dell'estrema destra, la condizione generale dei bianchi in America rimane una situazione di privilegio. Oggi in America le vittime del sistema non sono i maschi bianchi. Lo ha scritto molto bene in questi giorni una persona su Twitter, Julius Gott, e i suoi tweet su questo tema sono circolati moltissimo. Li ho tradotti e ve li leggo. Immaginate se queste persone fossero davvero oppresse. Nessuno sta cercando di togliergli per legge il diritto a sposarsi. Nessuno sta cercando di fargli costare di più le cure sanitarie solo perché sono uomini. La legge non ha mai previsto la schiavitù dei loro bisnonni, non ha mai rubato ai loro nonni, non ha mai imprigionato i loro genitori, non li ha mai feriti, benché fossero disarmati. Nessuno, a nessun livello, ha mai cercato di approvare leggi che li scoraggiassero dal votare. Non esistono secoli di ricerche scientifiche fasulle che li considerano inferiori dal punto di vista intellettuale. Nessuno gli impedisce di viaggiare sulla base della loro religione. Non corrono nessun rischio quando vanno in giro con un'arma bene in vista. Le loro chiese non sono mai state bruciate. Nessuno ha mai messo delle croci infuocate nei loro giardini. I loro antenati non furono impiccati agli alberi. Le loro madri non sono mai state deportate. Loro non saranno costretti a lasciare l'unico paese che conoscono. Nessun presidente ha mai messo in piedi un numero verde specifico solo per i reati commessi da loro. E nonostante questo cantano «Noi non saremo sostituiti». Sostituiti da chi? Ve lo dico io. Sostituiti in quanto unica voce possibile nella discussione pubblica. Sostituiti in quanto unici corpi e uniche vite da proteggere. Questa è la presunta oppressione dei bianchi. Prima erano l'unica voce in circolazione. Ora continuano ad avere l'unico microfono, ma non lo sono più. Ci sentiamo la settimana prossima.
Hai ascoltato Da Costa a Costa, la politica, la società, il costume, viaggio nell'America di Donald Trump, un podcast di Francesco Costa prodotto da Piano P e realizzato con il contributo di Barracuda Shoes, calzolai dal 1896. Scopri la nuova collezione Barracuda su www.fabiboutique.com. Francesco Costa è l'autore di una newsletter che ogni sabato si alterna con questo podcast. Se vuoi iscriverti, vai su newsletter.francescocosta.net oppure manda una mail a costa@ilpost.it. Piano P è la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Se vuoi essere informato sulle sue produzioni, vai su www.pianop.it oppure iscriviti alla newsletter tinyletter.com/pianop. Se vuoi entrare in contatto, scrivi a pianopitalia@gmail.com. E se questo podcast ti è piaciuto, fallo sapere in giro, oppure vai su iTunes e lascia la tua recensione. Ricevere qualche stella in più è sempre molto gradito.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.